di 80 anni fa, 50 anni fa? Come mai? Cosa ha da dire Tilden al tennis di oggi? Chi vuole cominciare? Luca? Funziona? Direi di sì.
Diciamo, intanto bentrovati e buonasera a tutti. Io ho avuto la fortuna, fin da ragazzino, di conoscere, almeno in modo, diciamo, non così approfondito, la figura di Tilden, anche perché ho iniziato fin da bambino dall'alto, ho avuto questa fortuna. Il mio maestro di base, con il quale mi ha messo la racchetta in mano, che è qui presente, Roberto Garbin, suo papà faceva l'incordatore della troupe di Kramer quando era a Milano. E Kramer è stato uno degli ultimi ragazzini che ha giocato con Tilden. Dopo ho avuto la fortuna di incontrare sul mio cammino il mio primo maestro, diciamo così, agonistico, Aldo May, braccio destro di John Newcomb, che invece leggeva libri in inglese, era appassionato di questo, ne traduceva, diciamo, didatticamente gli elementi, tra cui uno di questi era un libro di Tilden. Ovviamente questa cosa mi è sempre rimasta ronzata nella testa e pochi anni fa, poi durante il corso, insomma, della vita, leggendo altri libri di tennis, la cosa mi è rimbalzata di nuovo nella mente. A quel punto ne ho parlato con Carlo Rossi, col quale condivido il mio tempo professionale da tanti anni, e gli ho detto: guarda Carlo, questa figura è un qualcosa di diverso, secondo me, non so, potremmo ragionarci un attimo. A quel punto Carlo parte in quinta e arriva un bel giorno al tennis con delle fotocopie del primo libro di Tilden, di Arthur Lawn Tennis. Mi dice che mi ha dato una letta rapida, insomma, in qualche modo, anche se lui dice che non mastica l'inglese, diciamo, perfettamente, però insomma comprende, e mi dice: sì, forse hai ragione, qui c'è qualcosa di diverso. A quel punto io prendo in mano queste fotocopie, ordino il libro dall'America in originale, in inglese, e mi metto a tradurlo. Pagina dopo pagina, per farla breve, capisco che sono di fronte a qualcosa che non è normale, perché il libro è del 1920, quindi ha quasi 100 anni. E praticamente rimango folgorato anch'io sulla via di Damasco, come Saulo di Tarso, tennisticamente. E quindi capisco che quello che ho di fronte è la pietra angolare del tennis, è la chiesa del tennis. A questo punto mi fermo, perché questa è la sorgente, è la vera, il vero motivo da cui poi è nata questa iniziativa. Siamo partiti da The Art of Lawn Tennis 1920.
A questo punto sì, se vuoi aggiungere qualcosa Carlo, perché non è ingessata la...
No,
vai pure.
Mi sentite? Anch'io voglio ringraziare tutti di essere intervenuti questa sera. Io stavo finendo di leggere un altro libro che era quando ti raccontava la storia di Kramer e di Volte che fa un Kramer. Terribile Splendore, ecco, da lì
finisce.
Terribile Splendore, stavo finendo di leggere Terribile Splendore e non so cosa è successo. Avevo il computer davanti a me, ho scritto Tilden. Sono andato a vedere su Wikipedia la biografia e a un certo punto, fra le tante voci, perché io sono un fissato della bibliografia di tutto quello che faccio, l'insegnante in università, e quindi per me la bibliografia è qualcosa di particolarmente importante, e c'era The Art of Lawn Tennis, che era libero, pubblico, perché credo che fosse l'associazione di Gutenberg.
Sì, Gutenberg.
L'associazione Gutenberg che aveva acquisito molti anni di quei diritti, quindi c'era la possibilità di leggerlo immediatamente. A questo punto ho fatto l'operazione che ha detto Luca. L'ho scaricato, l'ho stampato, l'ho letto velocemente, l'ho tradotto molto, in maniera molto incompleta, però mi rendevo conto effettivamente che in alcuni passaggi sgranavo gli occhi alla lettura di alcune frasi e alcune cose che erano scritte su questo libro. E credo il 7 di gennaio, a questo punto sì, del 2013, quando abbiamo ricominciato l'attività dopo Natale, mi sono presentato in palestra sui campi e ho consegnato il manuale a lui e ho detto: guarda, secondo me ci sono delle cose interessanti, divertenti, e da lì siamo partiti.
Ma visto che si parla di comunicazione, la comunicazione deve avere un codice condiviso, il nostro in questo momento è quello della lingua italiana, se no non ci si potrebbe capire. Perché questo titolo? Perché il codice del tennis? Come vi è venuto in mente?
La prima parte, il codice è proprio una fissazione di Luca, adesso lo racconto io.
Fin dal primo momento mi è sembrato il titolo più naturale. Mi rendo conto che è un titolo impegnativo, il codice del tennis, ma è il suo titolo, perché i contenuti che troverete in questo libro lo reggono facilmente. Ci sono elementi, respiri, atmosfere particolari che parlano del perché si deve giocare a tennis, del come si può iniziare ad apprenderlo e svilupparlo e del come si deve approcciare alla partita. Dai livelli, diciamo, iniziali fino al campione. Quindi praticamente abbraccia tutta questi aspetti. Di più ancora, ti dà quegli strumenti per capire il gioco, sia per chi sono gli addetti ai lavori, sia anche per i semplici appassionati. Ti introduce e ti dà proprio gli strumenti, ribadisco, per capire meglio una materia come il tennis, che non è semplice. A volte, a mio parere, viene tradotta in modo sempliciotta, cioè è così il braccio, le gambe, e non è così. Tilden offre questa opportunità.
Io mi sono occupato invece del sottotitolo in particolare, perché Bill Tilden, arte e scienza del gioco. Lo stesso autore non ha mai citato aspetti scientifici intesi come tali, però poi quando scrive, soprattutto nel primo libro, fa un sacco di riferimenti a aspetti statistici, aspetti geometrici, aspetti che riguardano l'ottica, e la cosa straordinaria che poi io, per la quale sono rimasto veramente colpito, io faccio questo di mestiere, raccolgo numeri del tennis, studio tennis, non faccio altro, e c'erano alcuni numeri che erano esattamente identici a quelli che io trovo giorno per giorno, quotidianamente, e questa cosa qua veramente mi ha affascinato tantissimo, non ci credevo, sono stati alcuni passaggi, c'è un pezzo del libro nel quale lui parla della percentuale di vincenti, la percentuale di procurati, e dice: se giocate voi, diciamo persone che giocate nel club, potete arrivare a fare un 15% di vincenti. Quando giocano due giocatori che sono abbastanza bravi arrivano a un 20%. I campioni giocano intorno al 30% di vincenti, e quando c'è una partita che è super 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 tennis si arriva al 40% di questi vincenti. Vi assicuro, io ho fatto una ricerca esattamente 2 anni fa e i numeri erano gli stessi. Capite bene che c'erano delle cose che non riuscivo veramente neanche, cioè mi sembrava che mi prendesse in giro, questa era la sensazione che avevo.
Sì, volevo aggiungere anche questo, che poi tanti concetti, quando si parla del mentale, lui li rende molto semplici, ha la capacità di comunicare cose complesse in forma semplicissima. Mi viene in mente, non so come similitudine, me lo concederete, una frase di Albert Einstein, che voglio dire non è poco, padre della teoria della relatività, quando la spiega a tutti dicendo superstizione si pensa che se si rompe uno specchio siano 7 anni di sfortuna o 7 anni di vita in meno, e questa è una vera sfortuna.
però se capita un ultracentenario è relativo. Ecco, questo, ecco, questa è una comunicazione tildeniana sulla complessità del gioco.
Quindi, cambiano le metodiche, cambiano gli allenamenti, cambiano gli strumenti di questo magnifico sport, cambiano le persone, perché Tilden era un gigante, ma era un gigante per l'epoca, oggi Tilden sarebbe forse pari a pari, cambia tutto questo e i numeri invece rimangono identici.
I numeri non cambiano probabilmente perché da una parte della rete c'è un giocatore con determinate caratteristiche e dall'altra c'è un opponente che più o meno ha le stesse caratteristiche.
E poi c'è un regolamento che si è modificato sì nel tempo, ma non ha prodotto cambiamenti radicali, come ad esempio all'inizio, perché cita, mi permetto di ricordare, un vecchio adagio del Babele, che è un libro di fine 800 edito da Webley, libreria della Real Casa all'epoca, che diceva nel primo Wimbledon che il servizio era della famiglia dei sottomano, perché la rete al centro era 1,45, portata la rete a 91 cm invece diventò della famiglia dei sopracapo. Ovviamente i giocatori eleganti continuavano con il sottomano.
Certo. Rimaniamo ancora nel partesto, cioè poi entriamo dentro e raccontiamo un pochino di più alcuni aspetti del contenuto, ma visto che abbiamo parlato del tennis d'antan, del tennis d'allora e del tennis di oggi, qua ci sono due personaggi, uno è Tilden e l'altro è Roger Federer. Volete suggerire che lo stile è rimasto identico? Perché questa copertina?
Allora, la copertina, no, magari parto io. Inizialmente noi non l'avevamo prevista in questo modo. Il titolo sì, ma la copertina proprio non ci avevamo azzeccato, come il professor Ferrarese ha introdotto questo evento. Pensavamo più a qualcosa che immortalasse l'epoca di Tilden, l'epoca del jazz, dell'automobile, della cultura.
Futurismo.
Sì, quindi non so, Pablo Picasso, cubismo, futurismo di Gianni Balla, insomma qualcosa del genere. Però poi ci siamo resi conto che era un errore, e io per primo, perché ero più io un po' diciamo così incaponito su quell'idea, che non potesse funzionare, perché avrebbe connotato il libro in un'epoca, quindi rendendolo un libro storico. Questo non è un libro storico, questo è un libro scritto 100 anni fa, però vi renderete conto che è come se fosse stato scritto oggi ed è pure proiettato nel futuro. Per cui questa idea di fare questo ponte che collegasse passato a presente non è stata certamente mia. Io l'ho accolta poi con grande felicità, però non c'entro nulla.
Diciamo che l'ho fatta la copertina. Sì, la copertina è di Gianni Camusso, che è un nostro carissimo amico, perché qua c'erano delle cose anche qui fortunatamente in questo modo, nel senso che poi il nostro editore ha chiesto ad una persona che di mestiere fa appunto copertina, lavora quello per Mondadori, giusto Gianni, e ci ha presentato la copertina, però voglio dire, noi lo vediamo mercoledì e venerdì che viene a guardare la bimba che gioca da noi, e quindi credo che anche Gianni ci abbia messo un po' più di passione di quello che ci mette, magari no, secondo me sì, io voglio credere questo, che ci deve essere ancora un po' più di passione di quando fai il lavoro per altri. A me è piaciuta veramente tanto la copertina, vedete, insomma, ci sono questi due diritti che all'apparenza potrebbero essere sovrapponibili, e quindi insomma la cosa ha suscitato un sacco di interesse, un sacco di persone che amano la gestualità, io non sono fra questi, per cui questa è la cosa che ha interessato di meno. Invece, chiaramente, avere Roger Federer in copertina riteniamo che sia una cosa molto importante, e poi perché ci sono un sacco di aspetti che accomunano questi due campioni, hanno vinto tantissimo, sono stati nelle loro epoche, uno è ancora popolarissimo, e poi entrambi hanno una longevità che è veramente straordinaria. Quindi per tutte queste ragioni, io dico per queste, abbiamo deciso che la copertina sarebbe stata questa e ci è piaciuta la verità.
Aggiungerei poi, magari lo vediamo dopo, che non solo Gianni Camusso, ma a questa opera hanno contribuito diverse figure, magari lo vediamo dopo.
Sì, ti ringrazio molto.
Beh, proviamo a entrare dentro, suscitando, immagino, spero, interesse. Com'è stato pensato, ma soprattutto com'è la struttura del libro? Cosa c'è dentro il codice del Tellus? C'è tutto Tilden, c'è solo Tilden. Io per esempio vi preavviso che vi chiederò una cosa che c'è a pagina 183, che si chiama codice Tilden, che mi ha sempre affascinato molto. Ma ditemi, com'è la struttura del libro?
Allora io sì, la struttura del libro, allora chiaramente iniziamo da The Art of Non Tennis, che è il primo libro che ha scritto, e ci rendiamo conto subito che è qualcosa di veramente, veramente straordinario. Allora decidiamo di tradurlo tutto. Dopodiché andiamo a guardare la famosa bibliografia e scopriamo che c'è un libro che è stato scritto nel 50, poco prima che Tilde
morisse.
E quindi a questo punto decidiamo che questi due chiaramente dovranno essere i capisaldi dell'opera. E poi scopriamo che però lui ha scritto tantissimi libri sul tennis, 30, 32, una quantità impressionante. E quindi dobbiamo decidere e dobbiamo cercare di capire se c'è qualche cosa in tutti gli altri libri che va aggiunto al primo e all'ultimo libro. Allora, cominciamo a documentarci, cerchiamo in qualche modo di avere il secondo, il terzo, il quarto libro, li leggiamo e ci rendiamo conto che per il 70-80% le cose sono già state dette o in The Art o nell'ultimo libro
How to Play Better Tennis.
E quindi poi decidiamo invece di tradurre
Match Play,
perché ci è sembrato quello che aggiungeva di più alla struttura che noi avevamo già dato con il primo e l'ultimo libro che lui aveva scritto.
Io aggiungerei una piccola storia, cioè velocissima, a questo. Diciamo che la complessità è tale perché poi, avendo avuto, diciamo, fortuna di incontrare un vecchio maestro come John Newcomb e quindi chiedergli consiglio, lui mi ha incoraggiato molto a proseguire questa avventura, poi mi ha consigliato appunto di chiedere di confrontarmi con Gianni Clerici, dopodiché mi ha detto guarda, mi ha aperto le porte con Richard Hilway, che forse è il più grande storico di Tilden esistente, americano, una persona che oggi è circa 74 anni, non vi dico il mio stupore appena l'ho chiamato, perché intanto è gentilissimo e mi dice cosa hai bisogno, guarda, io le racchette di Tilden, la borsa di Tilden sono mie, quando lui ha vinto l'ultimo Wimbledon nel 1930. Nella Lang Lane ho scoperto io tutti gli incontri da professionista negli Stati Uniti, però questo a Gianni Clerici non l'ho detto, perché sennò... E dopodiché mi ha detto, ma ho 160 lettere di suo pugno, di Big Bill, ho tante interviste perché lui è nella Hall of Fame in Colorado, quindi se vuoi ti faccio vedere il materiale. Appena arrivato il materiale, folgorante, sono interviste al suo primo allievo, dottor Fisher del 1915, perché lui già insegnava ancora prima di diventare grande a Germantown e quindi era già uno scienziato del gioco, addirittura l'ultimo allievo, Anderson, anche per capire, perché lui ha avuto delle vicende un po' così sulla sua vita privata, un po', diciamo, oscure, e quindi erano delle testimonianze dirette queste, e quindi come si svolgeva la vita con Tilden, quali erano, voglio dire, le abitudini sul piano metodologico e didattico, come si svolgeva, insomma, il tutto. Poi mi ha mandato anche il testamento, le sue ultime volontà, e poi interviste con Lacoste, Perry, Kramer, diretti, cioè, e ci ha aiutato un attimo a venire fuori da sto ginepraio della bibliografia, perché la bibliografia più completa la troverete solo in questo libro, non
c'è neanche in 500 anni di tennis che ha 15 libri di Tilden, qui ce ne sono 32. Quando mi dice questa cosa, a quel punto io ringrazio John Newcomb ovviamente di cuore, che ho sentito attraverso anche l'amico Cino Marchese, che oggi doveva venire e poi non è potuto venire, lo rincontreremo poi a Roma perché faremo probabilmente una presentazione anche lì, e ci ha aiutato appunto a orientarci in questo labirinto mostruoso, perché nell'arte del gioco non si può dire chi sia stato il più grande, certamente c'è un tennis prima e dopo Tilden, però dal punto di vista della scienza lui è inarrivabile, nessuno ha scritto così tanto e di libri tecnici con dati, statistiche, e signori, si andava in nave, non c'erano i computer, ha giocato più di quasi mille partite da dilettante, il record assoluto è suo di incontri vinti o persi, 93,60% di percentuale,
superiore a Nadal
che è il numero 2. Uno può dire in altri tempi, erano anche altri materiali, erano altri giocatori, poi c'erano giocatori molto forti all'epoca, nei 10 c'era gente come Bill Johnson, c'era Norman Brooks, c'erano i quattro moschettieri di Francia, c'era Elwes Ryan giovane, insomma ce n'era di gente, e chiaramente, e poi lui è l'inventore del gioco a tutto campo e il primo, seguito da Susan Langlen, che è stata la prima a avere l'idea del professionismo. D'altronde è anche una storia che si ripete, anche Eva ha dato la mela ad Adamo, e qui è la stessa cosa, per cui Tilden poi ha seguito la Langlen ed è stato il primo a spaccare il sistema e a dire sì, i professionisti. Se c'è oggi il Tennis Open, forse, dico forse, qualcosa, qualche riconoscimento va a William Tate Tilden.
32 libri, ma scrive più di un professore universitario ed è anche un campione di tennis.
Infatti questa è una cosa fantastica, cioè nessun campione ha dedicato così tanto alla scrittura e così tanto a documentare la maniera di giocare, la didattica, la maniera di stare in campo, come si rispettano gli avversari. A un certo punto fa delle previsioni sul futuro, magari adesso non sappiamo, sì. Anche qualcosa di strepitoso.
Quindi riassumo, soprattutto è basato su The Art of Lawn Tennis, Match Play and Spin of the Ball, e c'è qualcosa di, anche di How to Play the Tennis.
Sì.
Questi sono i tre cardi su cui si costruisce il codice del tennis. Però a pagina 183 c'è un codice con alcune voci, perché giocare a tennis, guardate i campioni ma studiate il tennis, motivazione e autonomia, ne leggo alcune, sono solo i paragrafi che poi sono pieni ovviamente di informazioni, la figura dell'insegnante, i materiali, la mente, la concentrazione, la vista, la palla, l'errore, posizioni, spostamenti, e poi finisce con, va avanti, io non sto a leggerlo tutto, spero e credo che lo leggerete voi, va avanti con un paragrafo, con un capitolo che dice il tennis del futuro. Quindi non solo era un grande e profondo conoscitore e studioso di questo sport, non solo era un grandissimo interprete di questo sport, ma vaticinava anche il futuro.
Assolutamente sì, perché le competenze di Tilden sono così profonde che lui ha potuto ipotizzare il tennis che noi crediamo oggi, però è morto nel 1953. Lui è un illuminista, lui è il Voltaire del tennis, Voltaire. E poi scopre che cosa oltre queste cose, perché lui, diciamo, in questa manifestazione fa capire come si può imparare, come si può giocare, soprattutto come si può identificare e tradurre questa specialità. Praticamente capisci che lui è il Leonardo da Vinci del tennis, e quindi io credo che da oggi le cose possano radicalmente cambiare, perché non si può fare a meno del conoscere questa figura.
No, io mi limito a leggere due righe, non sono, il codice è praticamente la rilettura che noi abbiamo fatto di tutto quello che lui ha raccontato, e abbiamo praticamente voluto aggiungere qualcosa di nostro e soprattutto verificare cosa c'era ancora di assolutamente autentico e spendibile oggi e cosa invece per una serie di ragioni era stato ormai superato. Però a pagina 93 appunto del, credo che siamo ancora in Art of Lawn Tennis, lui dice: lo sviluppo futuro del tennis dipenderà dal tipo di superficie che verranno maggiormente adottate e diffuse. Oggi i grandi eventi sono giocati sull'erba, dunque sono giocati sull'erba, dunque ci sarà una serie di... Non ci sono dubbi che giocare sul prato sia la soluzione migliore. In primo luogo l'erba è la superficie della tradizione, per questo motivo dovrebbe essere mantenuta nel tempo. L'evoluzione delle superfici accentuerà l'importanza dei colpi di rimbalzo, penalizzando parzialmente l'attacco a rete. Il gioco di attacco più naturale sarà quindi rappresentato dai colpi di rimbalzo e non dalla volta.
Che anno era, scusa? Quando ho scritto questa roba qua?
1920. Cioè, voi la leggete la prima volta e non leggete la cosa lì. A me ha dato particolari emozioni, non so, ce ne sono tante. La diffusione dei campi nei parchi pubblici e dei campi comunali in America è stato un fattore fondamentale per l'origine della popolarità del gioco. A mio parere il miglior superficie per il tennis al coperto non è il legno che è troppo veloce, ma il linoleo, un tappeto gommoso dove il rimbalzo non è così dissimile da quello sul campo in erba, molto rapido.
In pratica, Carlo, no, dice l'erba sparirà. Purtroppo i campi in cemento saranno prevalenti, la terra sarà, diciamo, da pendice al cemento, i campi indoor verranno fuori, il giocatore a un colpo solo non ci sarà più, ci sarà il giocatore all court game, ma il servizio sarà determinante e la risposta al servizio è il suo antidoto. I materiali cambieranno le palle, cambieranno i materiali e ci saranno giocatori sempre più potenti e sempre più forti sotto l'aspetto mentale, psicologico, perché il gioco ruberà sempre più spazio e tempo. Cioè, mi fermo perché...
Pagina 96. Il futuro vedrà una grande diffusione delle superfici dure su scala mondiale. L'erba dovrà lottare per mantenere la propria posizione, mentre il tennis indoor crescerà e diventerà sempre più di moda.
Siamo nel 20, cioè 100 anni fa.
Una... 25 anni fa, e con il mio maestro, quello che mi ha insegnato quel poco che so, universitariamente parlando, Umberto Eco, abbiamo fatto un convegno sull'inventiva e sulla capacità di pensare il nuovo e anche di pensare il futuro, quello che ancora non c'è. E quello che disse Eco era: il nuovo non viene fuori, come dire, out of the blue, dal niente. Non è che io mi immagino come potrebbe fare un auspice, un indovino, mi immagino quello che sarà. No, coloro che sono capaci di inventare e di prevedere lo fanno perché hanno una grandissima conoscenza del presente, di ciò che è attorno a loro, perché hanno un paio di occhiali più potenti che gli permette di vedere la contemporaneità. In questo caso si parla della contemporaneità di Tilden e del gioco che lui amava così tanto. Conoscerlo così profondamente gli ha permesso evidentemente di indovinare il futuro di questo sport e di azzeccarci. Cosa avete imparato voi?
Guarda, si sente, perché ho sempre l'impressione che non si senta. Per me la consapevolezza, soprattutto personale, quanto è stato scritto, detto, insegnato, oppure che si scrive, si dice, si insegna, ha una paternità tildeniana, eppure non si sa. Ecco perché penso che con questo libro, da oggi l'ambiente, il sistema ha l'opportunità di fare uno scatto in avanti, di fare un vero e proprio salto di qualità. E non lo dico con presunzione, perché sono uno degli autori del libro, perché poi qui non si tratta dell'arte della scienza di Luca Dottazzi o di Carlo Rossi, qui si tratta dell'arte della scienza di William Tate Tilden, e scusate se è poco,
a dire la stessa cosa, perché io sono rimasto veramente stupefatto, e l'abbiamo scritto anche nelle conclusioni, cioè io non mi sarei mai aspettato di trovare un'opera così completa e una persona che avesse studiato così tanto, così bene questo sport, però sono rimasto stupefatto anche per la ragione esattamente opposta. Come cavolo è stato possibile che in questi 100 anni un sacco di persone che si sono occupate di metodologia, di didattica e di insegnamento non partissero da questi presupposti, da questi prerequisiti?
Ma io devo dire una cosa, che in alcuni paesi non è stato così. Io ho avuto la fortuna di avere, come ho detto prima, dei maestri che invece partivano da questi presupposti. Però ovviamente mosche bianche, quindi non fanno sistema. Mi diceva sempre Newcomb che Hoffman aveva sotto il braccio i libri di Tilden, Drobny aveva sotto il braccio i libri di Tilden, Kramer aveva sotto il braccio i libri di Tilden. Poi non so cosa sia successo, però chi lo sa, voglio dire, questo è il punto. Volevo solo aggiungere un'altra cosa, prima magari di passare alle domande e la palla al professor Ferraresi, che questo libro non sarebbe potuto essere quello che è se lungo il cammino non avessimo trovato Maurizio Messina, che è l'editore, la sua squadra, con Anna Scampini, Federica Mosca e Michele Riva, che è stato straordinario, eccezionale nel revisionare soprattutto insieme a me le traduzioni, e poi il supporto, oltre che ovviamente di John Newcomb e Gianni Clerici, che presentano questo libro, di Richard Hilloy, straordinario, di Franco Alciati, presidente dell'associazione collezionisti che ci ha fornito il materiale fotografico, e di Renato Lavizza, che è nostro amico, che da anni scambiamo idee, collaboriamo, grande esperto di processi del pensiero. Quindi tutti esperti nella loro area, di grandissimo talento, di grandissimo profilo. E poi Mauro Ferraresi, qui con me, professore qui allo IUR, nonché cattedratico a Ginevra, nonché, mi permetto di dirlo, allievo di Umberto Eco. Se solo un alito di Umberto Eco sfiorasse questo libro, io sarei più che contento, posso anche ritirarlo.
L'ho fatto con passione e volentieri. Prima di lasciare domande, spazio, scusa. C'è una cosa che secondo me bisogna dire, cioè lasciar parlare di Tilden su un punto, ovvero la prima cosa da sapere in una partita qual è? Guardate che questa va bene per Roger Federer e per Mauro Ferraresi, si parla lice. Perché anch'io mi danno l'anima sul campo da tennis con una racchetta, Luca lo sa bene, con scarsissimi risultati, però allora, qual è la prima cosa da sapere in una partita? Carlo.
Il primo e più importante aspetto della partita consiste nel sapere come perdere. Perdi con allegria, con generosità, da autentico sportivo. Questa è la prima grande legge del tennis, e la seconda la assomiglia molto. Vinci con modestia, con allegria, con generosità, da autentico sportivo. I grandi campioni di oggi sono dei vittori verso il pubblico, quando lettori verso gli spettatori.
Potremmo dire. Certo. Tra l'altro, Tilden è anche quello che dice che il tennis è un magnifico passaporto.
Sì, è un magnifico passaporto per ogni città. Unisce le persone, è una chiave poderosa per la relazione, e io credo che se questa sera siamo tutti qui insieme è per una racchetta da tennis. Inoltre volevo aggiungere questo: quando stavamo facendo il libro parlavo anche con Gianni Clerici, dicevo io spero che questo libro riesca ad arrivare, ma se riesce a in qualche modo stupire te, soprattutto potrebbe arrivare a tua moglie, che non ne può più di queste cose. Per cui, se arriva a te, a tua moglie, siamo